10 maggio 2023. La fine dell'emergenza del Covid per l'OMS e le opportunità da non sprecare. Di Mauro Capocci. Alla fine è arrivata. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha dichiarato la fine dello stato di emergenza globale dovuto al Covid-19. Sono passati 3 anni e 4 mesi dalla missione ufficiale che il virus era diventato una Public Health Emergency of International Concern. Il Covid non è scomparso, la pandemia è ancora attiva, ma è stato degradata a un problema sanitario consolidato e continuo. Il Covid è fra noi, continua a infettare e causare morti, ma visto che esiste un'immunità diffusa dovuta a infezioni precedenti e a vaccini, non rappresenta più una minaccia collettiva. Nelle politiche adottate dai singoli paesi la differenza non è abissale. Quasi ovunque abbiamo abbandonato le protezioni individuali, se non in ambienti particolari, RSA e ospedali, e comunque le raccomandazioni dell'OMS non sono mai state vincolanti. Sin dall'inizio ogni paese si è mosso secondo la propria cultura e le proprie tradizioni storico-politiche, quelle che determinano le risposte sanitarie e istituzionali, a chi demandare le decisioni, che cosa e come comunicare alla cittadinanza, come implementare le misure di sicurezza, che cosa finanziare. Lo statuto di FEIC ha consentito invece una serie di strappi alla normalità, ha obbligato gli stati alla comunicazione e alla cooperazione e ha permesso la creazione di enti speciali che possano aiutare i paesi più poveri a gestire le emergenze acquistando farmaci e distribuendoli. L'OMS ha anche dichiarato che i patti già stipulati per la fornitura di vaccini e dispositivi diagnostici sotto il regime emergenziale resteranno attivi. L'immunità a livello di popolazione è in realtà solo uno dei fattori presi in considerazione nello scrivere la parola fine. Oltre alla diminuita gravità della malattia, al momento attuale, vi sono le preoccupazioni che sono alla base della nascita dell'OMS, come istituzione di cooperazione globale, che affonda le radici nelle risposte delle potenze coloniali ai rischi di febbre gialla, colera e peste nell'Ottocento. L'OMS ha preso questa decisione perché il Covid non è più un evento straordinario, ma largamente noto e atteso. Dopo 3 anni, inoltre, non c'è più paese in cui il virus non stia circolando, e quindi i rischi derivanti dai contatti internazionali sono irrilevanti. Da ultimo, non è più necessaria una risposta coordinata a livello internazionale, come se ci fosse mai stata HELLP, quanto piuttosto la gestione della malattia sul lungo periodo da parte di ogni nazione. Soprattutto, l'OMS ha invitato tutti i paesi membri a implementare misure di reazione al prossimo evento pandemico, che non ci colga impreparati dimenticando tutto ciò che abbiamo imparato negli ultimi 3 anni e soprattutto le conseguenze drammatiche di questa impreparazione. Una delle cose che dovremmo aver appreso è l'importanza di scelte essenzialmente politiche fatte sia prima sia durante la pandemia. Confrontando 4 paesi europei piuttosto simili tra loro, non si può non notare che Regno Unito e Italia hanno fatto molto peggio di Francia e Germania. L'Italia ha avuto quasi 26 milioni di casi e poco meno di 190.000 morti. Nel Regno Unito, poco meno di 25 milioni di casi hanno portato a 224.000 decessi. In Germania e in Francia i casi sono stati oltre 38 milioni e hanno avuto rispettivamente 173.000 e 162.000 morti, la fonte dei dati citati è l'OMS. Quali sono le ragioni di queste importanti differenze, decisioni governative o strutture sociali profonde? Cosa ha funzionato e cosa no, soprattutto nella prima fase della pandemia, quando il virus ha investito dei sistemi sanitari non ancora adattati a un problema sanitario consolidato e continuo? È il momento di avere un doppio sguardo, all'indietro per valutare ciò che è stato, in avanti per la preparazione a pandemie future, ricordando sempre che non è questione di se, ma di quando. Quando finisce una pandemia, di Mauro Capocci, sarà necessaria anche un'ulteriore riflessione extrascientifica per capire, nei diversi contesti, quali significati sono stati assegnati al Covid. Proprio sulla scorta delle riflessioni storiche sulle pandemie del passato, sappiamo che ogni società ha dato un senso agli eventi pandemici con risposte filosofiche ed epistemologiche che ne hanno poi orientato le pratiche biomediche. Per fare un recente esempio volutamente semplificato, la comparsa della pandemia da HIV/AIDS in popolazioni specifiche quali omosessuali e tossicodipendenti era stata interpretata secondo gli stessi schemi culturali di emarginazioni di quelle categorie, con il risultato di una lettura morale della malattia e tutto ciò che la circondava. Lo stile di vita moralmente deprecabile per la maggioranza era correlato all'infezione, e quindi perché fare ricerca biomedica quando bastava essere dei bravi cittadini per prevenirla? Qualche moralismo l'abbiamo visto nei confronti di chi andava a correre e portava fuori il cane in pieno lockdown, o quando finito l'isolamento duro in molti si sono rincontrati nelle strade, senza troppe preoccupazioni. Altrove la mascherina è stata percepita in modo ambivalente, simbolo di responsabilità o di paura e debolezza, associata a parti politiche, alla sinistra moderata in alcuni contesti, in altri invece si notavano tutti questi immigrati che vanno in giro senza mascherina, e il virus cinese cresciuto nei mercati sottointeso barbari, sporchi o uscito dai laboratori. Il Covid, come la peste, il colera, la febbre gialla e così via, ha evidenziato questi tratti socioculturali. Al contempo ha evidenziato come le pratiche biomediche possano essere facilmente utilizzate a sostegno di tante posizioni in un mondo complesso dove il virus è fenomeno bioecologico, clinico, economico, diplomatico. Tra i preparativi per la prossima pandemia, oltre a pensare come evitare le diseguaglianze letali nell'accesso alle cure, andrà necessariamente pensata nel locale e nel globale una strategia culturale all'altezza della sfida. Per evitare che pregiudizi nazionali si rivelino dannosi per tutta la comunità internazionale e continuare la collaborazione attraverso i confini, questa sì davvero indispensabile, ieri, oggi e domani.